Il radiogiornale.
Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Aiuti dal cielo e corridoi umanitari. Israele annuncia una tregua nei combattimenti dopo le forti pressioni internazionali per la grave situazione a Gaza. È stato evocato più volte da diverse ONG il rischio di carestia nella striscia, ma che cos'è, come viene definita? Cercheremo di fare un po' di chiarezza. Il Mediterraneo è alle prese con temperature alte e incendi, la situazione più problematica in Grecia, roghi anche in Albania, fino a 50 gradi in Turchia. Come aiutare i viticoltori in crisi e lottare allo stesso tempo contro l'alcolismo? C'è chi propone soluzioni per tutti, come ad esempio fissare un prezzo minimo per il vino. Lo sport, calcio, si chiude l'Europeo femminile alle 18, finale Inghilterra-Spagna, la Super League inizia anche per il Lugano, a Cornaredo arriva il Thun. E dunque Israele ha annunciato stamane quella che ha definito una pausa tattica, una tregua sul fronte dei combattimenti per consentire agli aiuti umanitari di entrare nella striscia di Gaza attraverso corridoi umanitari e per mezzo di lanci con paracadute. Un annuncio che arriva dopo giorni, settimane di pressioni da parte di diversi paesi. Allora con noi ritroviamo Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Da prima i dettagli di questa pausa proclamata da Israele.
Sì, buongiorno. Diciamo subito che decine di autocarri si stanno muovendo dall'Egitto verso Gaza, dove sperano di entrare senza restrizioni. Quello che abbiamo appreso da Israele è che tutti i giorni, per un periodo di tempo indeterminato, fermerà i suoi attacchi nelle aree di Al-Mawasi, Deir el-Balah e Gaza City. Dalle 10 alle 22 i convogli umanitari potranno entrare nella striscia o nel coordinamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali. Cibo, medicine, carburante ed altri generi di prima necessità che sono praticamente introvabili a Gaza, se non al mercato nero a prezzi esorbitanti. Israele ha annunciato che ripristinerà anche l'elettricità per l'impianto di desalinizzazione nel sud di Gaza, che può garantire acqua pulita a circa 1 milione di palestinesi. Il blocco dell'infrastruttura, lo ricordiamo, insieme ai danni subiti da altri impianti idrici, aveva aggravato molto la catastrofe umanitaria nella striscia. Inoltre l'esercito israeliano ha anche lanciato dagli aerei su Gaza alcune tonnellate di cibo fornito dalle organizzazioni umanitarie per migliorare, ha detto, la risposta umanitaria e confutare la falsa affermazione di fame deliberata. 11 persone però sono rimaste ferite quando gli aiuti hanno toccato il suolo.
Ecco Michele, come leggere questa mossa? Possiamo dire che le pressioni internazionali cominciano a sortire effetti, a farsi sentire, oppure c'è altro?
No, sicuramente le pressioni internazionali sono state fondamentali. Israele si è ritrovato davvero isolato, persino l'amministrazione americana, pur non avendo preso delle misure e fatto delle dichiarazioni particolari, comunque ha fatto sapere attraverso alcune fonti che il presidente Trump non ama vedere scene di palestinesi che muoiono di fame. Quindi tutto questo sicuramente ha avuto un peso. Israele appunto rischiava un maggiore isolamento internazionale per una guerra che sempre più persone, non solo nel resto del mondo ma anche in Israele, cominciano a capire sempre di meno. Quindi la situazione era diventata insostenibile. Sicuramente ha avuto un ruolo anche la decisione del presidente francese Macron di annunciare il riconoscimento dello Stato di Palestina a settembre da parte della Francia. Israele teme un effetto domino e quindi attraverso questa decisione, cioè la decisione di migliorare la situazione umanitaria nella striscia di Gaza, crede anche di poter frenare anche queste ricadute negative da un punto di vista diplomatico.
Grazie Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. E il tema della fame a Gaza è stato al centro dei dibattiti di questi giorni. È stato usato più volte il termine carestia in relazione proprio alla situazione nella striscia, un termine che per molti forse può avere un significato più astratto, generico, di privazione o scarsità di viveri. Eppure a livello internazionale ci sono criteri chiari, specifici per poterne parlare, per poterla decretare. I principi che sono stati fissati nel 2004 dall'ONU, che ha creato un indice per classificare la penuria alimentare, la carestia o fame estrema, è la quinta e più grave categoria. Ma sentiamo i dettagli nella scheda di Sofia Stropini.
La carestia è uno stato di privazione alimentare estremo che provoca livelli di malnutrizione acuti e morte. Può essere causata da catastrofi naturali, oppure da crisi economiche, oppure ancora da conflitti armati. Ma quando si può parlare di carestia in una specifica area geografica? quando almeno il 20% della popolazione è confrontata con livelli estremi di fame, quando il 30% dei bambini dimagriscono o sono troppo magri e quando il tasso di mortalità si attesta a 2 adulti o 4 bambini ogni 10.000 persone ogni giorno. Gli ultimi dati raccolti da aprile a maggio 2025 evidenziano una situazione disastrosa a Gaza, con il 12% della popolazione che si trova in una situazione di carestia. Oltre il 90% della popolazione è stato inserito nella categoria 3 di crisi, nella 4 di emergenza o appunto nella 5 di carestia. Ancora più drammatiche sono le previsioni stilate per il periodo che va da maggio a settembre e che vede la totalità di circa 2 milioni di abitanti subire seri livelli di insicurezza alimentare. I dati indicano circa 500.000 persone in una situazione di crisi, oltre 1.100.000 in una situazione di emergenza e quasi 470.000 in una di carestia. 470.000, dicevamo, ovvero più del 20%, la percentuale designata come criterio per definire la carestia. Il rapporto conclude che è ragionevole credere che lo scenario peggiore possa verificarsi, ovvero quello di una carestia che non solo è possibile, ma è sempre più probabile. Registrata l'ultima volta in Sud Sudan nel 2020, la carestia non è stata ancora ufficialmente dichiarata a Gaza a causa delle difficoltà di accesso alla zona, che rendono complicata anche la verifica indipendente dei dati.
C'è attesa per l'incontro previsto nel pomeriggio in Scozia tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente americano Donald Trump. Si discuterà di un accordo commerciale che dovrebbe consentire all'UE di evitare dazi doganali del 30%. Secondo fonti diplomatiche, Washington e Bruxelles si stanno orientando verso un accordo che prevederebbe dazi base del 15% sui beni europei importati negli Stati Uniti. E sempre Donald Trump ieri sera ha telefonato ai leader di Thailandia e Cambogia esortandoli a mettere in atto un cessate il fuoco a seguito degli scontri in corso negli ultimi giorni al confine. I due paesi hanno accolto positivamente l'iniziativa del presidente americano e si sono detti pronti a discutere una tregua. Nonostante questo, però, gli scontri sono proseguiti nella notte per il 4º giorno consecutivo. Finora almeno 33 persone sono morte nei combattimenti che, ricordiamo, sono causati da una vecchia disputa territoriale. Andiamo in Svizzera. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della preoccupazione dei viticoltori, specialmente quelli romandi, che non riescono più a vendere tutto il frutto delle loro vendemmie ai produttori di vino, e questo a causa del calo del consumo di alcol. Un tema non nuovo: aiutare i viticoltori in crisi oppure lottare contro l'alcolismo. In realtà le due cose non sono necessariamente in opposizione, come sentiamo nel contributo di Lucia Mottini.
In Svizzera si beve sempre meno vino e in particolare sempre meno vino svizzero. Recentemente se ne preoccupava anche il consigliere federale e ex viticoltore Guy Parmelin.
On peut pas forcer les gens à boire s'ils ne veulent pas boire. Même si j'aimerais bien qu'ils boivent plus.
Un sostegno al consumo di vino che era andato di traverso ai settori che si occupano di prevenzione dell'alcolismo. Questa settimana è il commento di una consigliera nazionale vodese a far riflettere sulla questione riguardo alla richiesta di un centinaio di viticoltori romandi di frenare le importazioni. Jacqueline de Quattro ha affermato che c'è un problema ricorrente sollevato dagli svizzeri tedeschi. Ci dicono: come potete voi romandi promuovere un prodotto nocivo alla salute? Ma sostenere il prodotto indigeno non è necessariamente in contraddizione con la prevenzione, sostengono diverse associazioni come la Fondazione Vodese contro l'alcolismo. Secondo il direttore Frank Simon, c'è una buona collaborazione con molti viticoltori o distributori regionali, ad esempio sulla produzione di vino con un minor tasso alcolico. Se il vino senza alcol per ora non soddisfa del tutto i palati, i risultati sono buoni con una semplice riduzione. La constatazione è che le abitudini sono cambiate e che il vero problema oggi tra i giovani non è tanto il vino consumato regolarmente, quanto le grandi bevute di cocktail preparati con prodotti a basso prezzo importati. Ecco perché, secondo Frank Simon, una misura potrebbe mettere d'accordo gli interessi dei viticoltori indigeni e della prevenzione.
Fixer un prix minimum aujourd'hui pour le vin.
Fissare un prezzo minimo del vino, oltre a un obiettivo di prevenzione, avrebbe un effetto positivo sui vini svizzeri che sono comunque più cari e ridurrebbe la concorrenza estera di vini che sono troppo accessibili. Ci sono insomma le basi per una collaborazione tra prevenzione e produzione indigena, mentre il discorso sulla salute diventa più difficile con i grandi commercianti di vino e altri prodotti alcolici.
E siamo adesso alla rassegna stampa dei giornali domenicali con un tema che sta ritornando spesso negli ultimi tempi, ovvero le critiche ai progetti agli acquisti di sistema di difesa dell'esercito. Aaron Guidotti.
Sì, sul Sonntag Zeitung si parla dei nuovi mortai, con il titolo «La Confederazione spende 600 milioni di franchi per carri armati privi di protezione contro gli attacchi di droni». Dopo una lunga attesa, parliamo di 7 anni di ritardo, la Svizzera ha ricevuto i primi Cobra, mortai che saranno installati sui carri armati dell'esercito. Problema: per sparare con questi mortai è necessario aprire il tettino. Il cannone, i soldati e le munizioni non solo sono esposti alle intemperie, ma diventano un bersaglio facile per i droni equipaggiati con ordigni esplosivi. Per Peter Eglin, consigliere agli stati del centro, la guerra in Ucraina ha dimostrato quanto la difesa dai droni sia importante e quindi per ragioni economiche, ma anche per salvaguardare la sicurezza dei soldati, considera insensato procedere con l'acquisto. Acquisto criticato anche dal controllo federale delle finanze e da personalità vicine all'esercito. C'è un ex colonnello in pensione che ha definito il mortaio fabbricato da Ruag un rottame.
Insomma, una definizione molto chiara. L'esercito che cosa risponde?
Dunque, l'esercito conferma queste problematiche legate alla difesa contro i droni, ma il Consiglio federale non vede alcun motivo per tornare indietro, anche perché le problematiche sono conosciute e si sta cercando di porre rimedio, e poi tra l'altro sono già stati spesi circa 460 milioni di franchi sui 600 milioni. Cambio giornale senza nessun nesso logico apparente, siamo sulla NZZ Am Sonntag che torna sul caso Sania Ameti, l'ex politica zurighese verde liberale che si era allenata al tiro sparando su un'immagine della Madonna con bambino utilizzando una pistola. Nell'articolo si dice che in realtà gli attacchi contro simboli religiosi in Svizzera sono abbastanza frequenti, ma che molto raramente gli autori vengono condannati. Si parla di Bibbie bruciate, chiese vandalizzate, ma il bersaglio per eccellenza sono le moschee. Gli attacchi ai simboli musulmani infatti sono in aumento. Raramente però sono oggetto di dibattiti così accesi come è stato nel caso Sania Ameti, e ancora più raramente, come nel caso Ameti, portano a un'accusa ai sensi dell'articolo 261 del codice penale. Le statistiche dimostrano che in tutta la Svizzera si registrano solo dalle 6 alle 15 denunce l'anno, pochissime condanne, l'anno scorso sono state solo 2.
Ecco Aaron, poi so che ci vuoi parlare di un tema che la stampa romanda oggi torna a trattare, ovvero di quei banchieri milionari che hanno lasciato Ginevra per ragioni fiscali.
Sì, in settimana ha fatto parlare molto soprattutto l'annuncio della partenza di Renaud de Plantat, milionario ex banchiere che da Ginevra andrà ad abitare in Italia approfittando di un'imposizione forfettaria di 200.000 euro l'anno. Oggi il Matin Dimanche intervista la consigliera di Stato Nathalie Fontanet, che rassicura dicendo che quella della fuga dei ricchi da Ginevra non è una tendenza, parla piuttosto di fluttuazioni naturali, dicendo che ogni anno ci sono comunque degli arrivi e delle partenze. Sempre in settimana però c'è stata anche una presa di posizione molto dura su questo tema, quella del consigliere agli stati ginevrino, ex consigliere di Stato Mauro Poggia, che si è detto scioccato dalla partenza di banchieri che lui dice hanno fatto fortuna a Ginevra grazie a Ginevra, proponendo addirittura una tassazione retroattiva nel caso cambiassero idea e volessero tornare a Ginevra. Per Nathalie Fontanet invece questo non è un tema, in quanto sarebbe contrario allo Stato di diritto e alla buona fede. Lei dice: queste persone hanno pagato le tasse, hanno adempiuto ai loro doveri a Ginevra, quindi non c'è alcuna colpa da rinfacciare.
Grazie Aaron Guidotti, e spostiamoci nel Mediterraneo, in particolare in Grecia. Grecia, dove i vigili del fuoco stanno lottando con ogni mezzo contro gli incendi boschivi, uno dei quali a soli 30 chilometri dalla capitale Atene. Centinaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, mentre alcuni pompieri sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazioni da fumo. Atene ha chiesto anche l'aiuto dell'Unione Europea per combattere i roghi che interessano anche il Peloponneso e l'isola di Creta. Anche in Albania, nazione che confina con la Grecia, emergenza incendi, allarme rosso in tutte le province, con temperature di oltre 40 gradi che hanno favorito il divampare delle fiamme. Caldo estremo che si registra anche in Turchia, dove ieri il servizio meteorologico ha registrato 50,5 gradi nel sud-est del paese. Parliamo ora di terremoti, perché c'è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science che presenta un nuovo metodo di rilevazione dei fenomeni sismici, un metodo che sfrutta gli smartphone, gli apparecchi cellulari delle persone. Insomma, di cosa si tratta esattamente, come funziona? Per saperlo noi coinvolgiamo il nostro collaboratore Francesco Suman.
Sì, faccio un esempio concreto. Il terremoto che ha colpito Siria e Turchia nel febbraio 2023 ha causato quasi 60.000 morti, ma sarebbero potuti essere anche di più se 500.000 persone non fossero state raggiunte da un segnale di allerta sismica sui loro smartphone un minuto prima che si scatenasse il terremoto vero e proprio. Quel segnale faceva parte di una sperimentazione condotta da Google dal 2021 al 2024, che invece dei tradizionali sismografi sfrutta la rete di smartphone nelle tasche delle persone, il requisito è che debbano avere il sistema operativo Android, per rilevare le prime onde sismiche e avvisare precocemente gli abitanti di un'area in cui sta per scatenarsi un terremoto. Lo studio pubblicato su Science mostra che l'Android Earthquake Alert System in 3 anni ha mandato quasi 1300 segnali di allerta che hanno raggiunto milioni di persone in 98 paesi.
Ecco, come funziona concretamente il sistema?
Il sistema di Google fa affidamento sugli accelerometri contenuti nei nostri smartphone, gli stessi che ci contano i passi o ci permettono di ruotare automaticamente lo schermo. Se tanti smartphone contemporaneamente captano un segnale di onde sismiche, questo segnale arriva ai server di Google, che individuano la posizione e a loro volta spediscono sugli smartphone un messaggio di allerta. Singolarmente questi sensori sono meno accurati di un sismografo tradizionale, ma sono tanti e molto più diffusi anche in zone dove magari non sono installati sismografi. Complessivamente il metodo di Google mostra una precisione del tutto paragonabile a quella dei sistemi di allerta nazionali. Solo in 3 casi, su quasi 1300, Google ha dato dei falsi allarmi. Il sistema però non è ancora perfetto, perché in alcuni casi il segnale è arrivato dopo le scosse di terremoto, ma è sicuramente uno strumento interessante, specialmente in quei paesi che non sono dotati di sistemi di allerta sismica nazionale.
Francesco Suman, i nuovi possibili metodi di rilevamento dei terremoti. A chiudere questa edizione della Radio Giornale, io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio, adesso c'è lo sport.